Storie Libere presenta
una produzione realizzata in collaborazione con Biper Banca.
Mi insegna? Il signor Scheibel non disse nulla, non diede nemmeno segno di aver inteso la domanda con un movimento della testa. Voci lontane dal piano superiore stavano intonando un inno religioso. Beth aspettò per vari minuti. Quasi le si ruppe la voce nello sforzo di pronunciare le parole, ma le buttò fuori comunque. Voglio imparare a giocare a scacchi. Il signor Scheibel allungò la mano grassa verso uno dei pezzi neri più grandi, lo afferrò per la testa con destrezza e lo posizionò su una casella all'altro capo della scacchiera. Ritrasse la mano e si mise a braccia conserte. Nemmeno allora guardò Beth. Non gioco con gli estranei. La voce piatta del custode le fece l'effetto di uno schiaffo in faccia. Beth si voltò e se ne andò, risalendo al piano di sopra con quel saporaccio in bocca. Non sono un'estranea, gli disse due giorni dopo, io vivo qui. Mi potrebbe insegnare? Ho già imparato qualcosa a forza di guardare. Le bambine non giocano a scacchi. La voce del signor Scheibel era senza espressione. Beth si preparò e fece un passo in avanti, indicando col dito, ma senza toccare, uno dei pezzi cilindrici che lei nella sua immaginazione aveva già etichettato come cannone. Questo pezzo si muove in su e in giù, indietro e avanti, fino a dove c'è spazio per muoverlo. Il signor Scheibel rimase in silenzio per un attimo, poi indicò quello che sembrava avere in testa una fetta di limone. E questo? Il cuore di Beth sussultò. Si muove in diagonale. Si tratta di una delle prime pagine del romanzo La regina degli scacchi di Walter Tevis, oggetto di una delle serie TV di maggiore successo che Netflix abbia mai prodotto. A 28 giorni dalla messa in onda era stata vista da circa 62 milioni di persone, classificandosi come la serie esclusiva Netflix con sceneggiatura non originale più vista di sempre. Nel brano riportato c'è già tutto. Il talento di una giovane donna che si appassiona a un gioco fino ad allora per soli uomini, la grinta cocciuta di chi vuole emergere ed imporsi, eppure l'inerzia un po' ostile di chi si oppone. Perché si è sempre fatto così. Ecco, noi cercheremo di parlare di gender gap e useremo la potenza narrativa e l'energia drammatica del personaggio di Elizabeth Beth Harmon, con la sua grazia luciferina e le sue fragilità. Ma andiamo con ordine. Sono Luciano Canova, sono un economista atipico e questa è Favolosa Economia, il podcast realizzato con Biper Banca, con cui vi svelerò alcuni semplici meccanismi economici che condizionano le nostre vite e sono la base delle nostre scelte. E lo farò attraverso storie che appartengono all'immaginario collettivo di tutti noi, in modo semplice e diretto, proprio come vorreste che ve li spiegassi se ci incontrassimo a casa vostra. Con uno spoiler che è già una promessa, e vissero tutti informati e contenti. Che cos'è il gender gap? Non è facile rispondere a questa domanda, anche perché non è semplice misurare questa differenza. Iniziamo però con un'immagine semplice da visualizzare. Mettetevi comodi e provate a immaginare una situazione assai comune. Siete in un pub e avete voglia di prendervi una pinta. La scelta è tra due bottiglie della stessa birra, la cui unica differenza sta nell'etichetta. Per volere restare nello stereotipo, una ha colore rosa e l'altra blu. La paghereste diversamente? No. E fareste bene perché non ce ne sarebbe motivo. Questo è il modo più semplice per introdurre il tema di questo episodio. Ahimè, infatti, quello che accade nel mondo del lavoro somiglia molto a questo locale piuttosto strano. E il gender pay gap, ovvero la differenza di compenso sulla base del genere, ancora si fa sentire in alcuni casi segnando un netto squilibrio a favore degli uomini. L'esempio appena fatto viene dalla birra inglese BrewDog, che ha voluto richiamare l'attenzione sulla questione della disparità di retribuzione tra uomini e donne con una particolare campagna di sensibilizzazione. In occasione della Giornata Internazionale della Donna di qualche anno fa, ha vestito la sua principale birra, la Punk IPA, di rosa, rinominandola Pink IPA. Chiunque si identificasse con il genere femminile poteva acquistare la birra con etichetta rosa ad un prezzo inferiore del 20% rispetto alla stessa birra con etichetta blu. Agire sulla percezione può essere un modo assai efficace di cominciare a prendere consapevolezza del problema. È con la stessa logica che il 4 marzo 2021 la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato la proposta di una direttiva sulla trasparenza salariale per garantire che nell'Unione europea donne e uomini ricevano la stessa retribuzione per lo stesso lavoro. La proposta adesso passerà al vaglio del Parlamento europeo, ma rientra all'interno di quegli incentivi comportamentali che possono modificare i comportamenti in modo efficace. Come? Se il livello di retribuzione diventa trasparente e io posso vedere quanto vengono pagati colleghi o manager, sono anche in grado di creare un effetto stigma in virtù del quale ogni azienda è incentivata a non discriminare sul mercato del lavoro in base al genere, naturalmente a parità di mansione svolta. In tempi di diversity ed inclusion, che sempre più diventano parole al centro delle strategie aziendali, la reputazione è un asset troppo prezioso e conviene, sì, conviene, cambiare approccio. Se si vuole produrre un cambiamento culturale come quello di una donna che si fa strada sulla scacchiera arzigogolata di ostacoli di una carriera all'interno di un mondo interamente patriarcale, bisogna agire, bisogna muovere. Per banale che sia, questo è il primo messaggio. Il cambiamento si fa, non si racconta. Beth Harmon è un personaggio travolgente nella sua maniacale ricerca del destino. Beth muove sulla scacchiera e nella vita, trascinata da un obiettivo preciso e da una consapevolezza a tratti feroce. È così che scala ogni gradino senza pazienza e con una grinta che sa di missione. Ovviamente potrete chiedervi, sì, ma se non si ha il dono del talento di Beth? Bella domanda. E d'altro canto anche la giovane e geniale scacchista sul percorso crolla più volte, travolta dal suo stesso genio e da una solitudine impietosa, trovando conforto in alcol e psicofarmaci. Beth Harmon, tuttavia, non è una donna in attesa e prendo qui in prestito il bellissimo titolo di un libro, pubblicato ormai 10 anni fa, ma ancora attuale ahimè, delle due economiste dell'Università Bocconi, Paola Profeta e Alessandra Casarico, tra le voci più autorevoli in Europa per quanto concerne gli studi sulla parità di genere. Donne in attesa sono proprio quelle vittime dell'esclusione che le mantiene ai margini di una vita da protagoniste, con retribuzioni più basse dei colleghi uomini, meno possibilità di raggiungere posizioni apicali in azienda, minore rappresentanza in politica, con conseguenti minori politiche che ne tutelano gli interessi, e una maggiore probabilità di rimanere fuori dal mercato del lavoro. Casarico e Profeta spiegano come la parità di genere e il superamento del gender gap rappresentino un'opportunità non solo per le donne, ma per l'intera società. Più donne che lavorano significano più crescita e reddito da investire per creare nuova occupazione. Ma meno frizioni sul mercato del lavoro significano anche una maggiore quantità di talento da mettere a disposizione per innovare. Quante Beth Harmon sono là fuori in cerca o in attesa appunto di liberare la loro energia creativa per raggiungere il posto che spetta loro nel mondo, o più semplicemente che vogliono provare almeno a combattere ad armi pari con gli uomini. La protagonista della Regina degli Scacchi è audace e fa, lo ripeto, si mette contro tutto e tutti, e muove. Avanza sulla scacchiera e nella vita, non semplicemente annichilendo gli avversari, ma trovando la vera se stessa nel significato del risultato finale. Verso la metà della prima fila di tavoli di cemento c'era un signore anziano seduto da solo coi pezzi pronti davanti. Aveva una 60 anni e indossava il consueto cappello grigio e la camicia di cotone dello stesso colore e con le maniche tirate su. Quando Beth si fermò al tavolo, lui la guardò con aria indagatrice, ma non mostrò di riconoscerla. Lei si sedette dietro i pezzi neri e disse con precisione in russo: «Vuole giocare a scacchi?» Finisce così il libro di Tevis, con la bellezza semplice di una partita che inizia e di una donna che trova il proprio senso e semplicemente respira. I numeri del successo di Netflix ci dicono che è arrivato il momento di agire, che tira a un'aria buona, insomma. Altri numeri ci inducono invece a provare vergogna, sperando che ciò stimoli un attacco urgente invece dell'arrocco fuori dal tempo. Secondo il report Global Gender Gap 2020 del World Economic Forum, il gender gap si sta riducendo in tutto il mondo, ma a ritmi tali da poter essere azzerato in 99,5 anni. L'Italia resta il fanalino di coda tra i maggiori paesi avanzati, con differenze ancora troppo elevate. Siamo al 76esimo posto in una classifica che comprende 153 paesi. Rispetto agli altri paesi dell'Europa occidentale siamo quartultimi, con una performance superiore solo a quelle di Grecia, Malta e Cipro, e ultimi se si considerano i big del mondo industrializzato. In Italia nel 2021 le posizioni di amministratore delegato occupate dalle donne sono scese al 18% rispetto al 23% registrato nel 2020, andando sotto la media dell'Eurozona, 21%, e delle rilevazioni fatte a livello globale, in cui la percentuale si attesta al 26%. Il gender gap nel nostro paese è quindi tutt'altro che colmato, sebbene le donne costituiscono quasi la metà, 47%, della forza lavoro complessiva. Dalla fotografia dell'Italia che emerge dal report del World Economic Forum, questo è evidente. Nei percorsi di studi le donne di ingegneria, manifattura, costruzioni restano poco sopra l'8% contro il 24% degli uomini. Nell'information and technology sono lo 0,28% contro il 2,05% degli uomini. E nelle STEM in generale il 16% contro il 34%. È il mondo degli scacchi in cui si trova a competere Beth. In un intervento pubblicato sul Sole 24 Ore, il ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti dice: «I dati del World Economic Forum mostrano un passo in avanti compiuto dall'Italia sul fronte della parità di genere e confermano che i tempi per avanzare più decisamente su questa strada sono maturi. Nel paese c'è una consapevolezza nuova che deve tradursi in azioni concrete e coraggiose per colmare le disuguaglianze ancora esistenti. L'empowerment e l'occupazione femminile sono leve per l'attivazione di questo processo, che richiede prospettiva e visione, e serve, accanto alla promozione della presenza delle donne nel lavoro, un piano educativo straordinario. I dati sull'educazione lo confermano. La formazione nelle materie STEM, dalla matematica al digitale, è uno snodo fondamentale per abilitare le donne ad essere protagoniste dei lavori del futuro. Il piano della Next Generation EU va esattamente in questa direzione, e insieme alla presidenza italiana del G20 sarà l'occasione imperdibile per ridare futuro ad un'Italia oggi piegata dalla pandemia e che potrà davvero ripartire con lo sguardo e il protagonismo delle donne. Ecco, il Next Generation EU rappresenta la grande speranza. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina alla sezione Parità di Genere, Coesione Sociale e Territoriale 17,1 miliardi di euro. Di cui solo 4,2 riservati in modo specifico alle iniziative per parità di genere. Secondo l'economista Daniela Del Boca, 4,2 miliardi non sarebbero una cifra modesta se la disparità di genere non fosse diventata in Italia un fenomeno così esteso, come abbiamo visto dai dati impietosi presentati. Negli ultimi decenni, nonostante i livelli di istruzione femminile abbiano sorpassato largamente quelli maschili, il capitale umano delle donne appare impegnato a sopperire alle carenze dello stato sociale ed è poco valorizzato nel mondo produttivo. Nella bozza del PNRR, fino ad ora circolata, si punta innanzitutto a incoraggiare l'occupazione femminile attraverso investimenti per potenziare l'offerta di asili nido e di servizi per la cura degli anziani e dei portatori di handicap. È la conferma che per fare crescere l'occupazione femminile, le misure prioritarie riguardano il lavoro di cura, che è principalmente a carico delle donne. La maggior parte degli studi sui dati italiani concorda sul fatto che uno sviluppo adeguato di asili nido, oggi la spesa pubblica in questo campo è solo lo 0,08% del PIL, tra le più basse in Europa, rappresenti uno degli strumenti più importanti per sostenere il lavoro delle donne negli anni cruciali della maternità e per sostenere una natalità in declino. Secondo i dati e le stime contenute nell'ampio rapporto Investire nell'infanzia, prendersi cura del futuro a partire dal presente, redatto dall'Alleanza per l'infanzia e dalla rete Educazioni, per garantire un posto al nido a un bambino su tre, corrette comparabili a quelle della scuola per l'infanzia, bisognerebbe investire 4,8 miliardi e poi spendere circa 4 miliardi l'anno per la gestione del servizio. Molti soldi rispetto a quelli per ora stanziati con il PNRR, ma va detto che lo sforzo iniziale si ripagherebbe nel tempo con un circolo virtuoso. Infatti si creerebbero nuovi posti di lavoro con un conseguente incremento delle entrate fiscali e una crescita dei consumi, il che porterebbe a un aumento del PIL, esattamente come nella visione win-win di Profeta e Casarico. Se la percentuale di donne al lavoro arrivasse al 60%, il PIL crescerebbe addirittura di 7 punti percentuali, secondo una stima di Banca d'Italia. Tra l'altro, una maggiore offerta di nidi incoraggerebbe le famiglie a fare figli e aumenterebbe il capitale cognitivo dei bambini con effetti di lungo periodo sui risultati scolastici negli anni seguenti e poi nel mercato del lavoro. Insomma, servono poche chiacchiere e molte azioni. Tanto più che fino ad ora non abbiamo parlato della variante Covid, per usare un termine scacchistico. La pandemia ha colpito di più le donne. È più alta per loro la probabilità di perdere il lavoro ed è aumentata la richiesta di cura all'interno della famiglia. I risultati dell'indagine che Istat conduce periodicamente sull'uso del tempo relativa al 2020 saranno presumibilmente disponibili tra qualche anno. Ma non mancano già le preoccupazioni per l'aumento della disparità di genere in seguito alla pandemia, sia nel mercato del lavoro che all'interno delle mura domestiche. Nel periodo del lockdown le famiglie hanno dovuto confrontarsi con un nuovo equilibrio in cui entrambi i partner erano confinati nelle mura domestiche e questo potenzialmente metteva in discussione i ruoli domestici precostituiti, che nella regina degli scacchi anche Beth combatte quotidianamente. In larga misura uomini e donne hanno lavorato a distanza e sappiamo già che in una situazione di normalità lo smart working ha la potenzialità di coinvolgere di più gli uomini nel lavoro domestico. Purtroppo però, un'analisi condotta nel maggio 2020 da Profeta e Del Boca su un campione rappresentativo di 1250 donne italiane occupate ha evidenziato una certa resistenza dei modelli culturali più retrivi. Il 68% delle donne lavoratrici con partner ha dedicato infatti più tempo al lavoro domestico durante il lockdown rispetto alla situazione precedente. Il 29% ha dedicato lo stesso tempo e solo il 3% ve ne ha dedicato di meno. Guardando invece ai partner, solo il 40% ha dedicato più tempo al lavoro domestico, mentre la maggior parte, il 55%, non ha modificato il proprio comportamento in casa e addirittura il 6% ne ha diminuito l'ammontare. Le cose, come già detto, lentamente stanno migliorando. È cosa assai recente, per esempio, l'introduzione dell'assegno unico universale, diventato finalmente legge dello Stato. Gli obiettivi di questo strumento, a proposito di lentezza se ne discute dagli anni 80 del secolo scorso, sono ambiziosi, così come le risorse messe in gioco. In primo luogo la legge intende favorire un sostegno alla genitorialità e un incentivo alla natalità, in un paese afflitto da una cronica denatalità, con un saldo demografico negativo, più decessi che nascite e un tasso di fertilità ampiamente al di sotto della media europea. 1,2 figli in Italia contro 1,55 in Europa. Invertire il calo demografico è una scommessa lungimirante che richiede in un approccio multidimensionale anche servizi alle famiglie che affianchino l'erogazione dell'assegno. Paesi come Francia, Irlanda, Svezia hanno già avviato riforme di questo tipo con qualche risultato apprezzabile. Inoltre la legge promuove un riordino degli strumenti attualmente esistenti che vengono assorbiti dal nuovo assegno, a beneficio soprattutto di lavoratori autonomi, incapienti e disoccupati di lungo periodo. Infine, i finanziamenti pubblici vengono aumentati molto, con 6 miliardi, 3 per il 2021, di risorse aggiuntive a regime e un aumento di quasi il 50% dell'attuale disponibilità. La strada da percorrere è molto lunga e le mosse per vincere la partita sono ancora tante. Il signor Scheibel, mentore di Beth, dice alla campionessa una frase molto significativa. Quelle come te non hanno vita facile. Sei due facce della stessa medaglia, da una parte il talento, dall'altra il prezzo da pagare. Non si può dire quale sarà il tuo di prezzo. Avrai il tuo momento di gloria, ma questo non durerà. Tu hai così tanta rabbia dentro, devi fare attenzione. Forse Scheibel avrebbe usato parole più comprensive se avesse avuto a disposizione uno studio empirico pubblicato sulla rivista del Social Science Research Network dall'economista americano Peter Backus insieme ad alcuni coautori. In questo paper vengono analizzati i dati di 79.242 partite giocate da 14.052 giocatori professionisti provenienti da 154 federazioni di scacchi. Scopo dello studio è proprio indagare gli effetti della composizione di genere sulla competizione. I risultati sono inequivocabili. Proprio in virtù dello squilibrio di un gioco dominato dalla presenza maschile, le donne peggiorano il proprio punteggio e tendono a resistere meno in una partita di scacchi rispetto ai colleghi maschi. E non per una minore abilità, ma proprio perché i maschi partono con il vantaggio di costituire una maggioranza dominante in quanto a numero. Non sono gli uomini a giocare meglio delle donne, ma queste ultime a peggiorare la prestazione per effetto solo di una composizione discriminante dei tabelloni. La madre di Beth dice alla figlia: «Non devi avere paura del buio, anzi, oserei dire che non devi avere paura di nulla. Una persona forte è una persona che non teme di stare da sola. Sono altre le persone di cui preoccuparti, quelle persone che ti dicono cosa fare e cosa provare. In un batter d'occhio hai sprecato la tua vita cercando qualcosa che altre persone ti hanno detto di cercare. Un giorno rimarrai tutta sola, quindi devi imparare a prenderti cura di te stessa». Beth ce la fa con la rabbia di chi fa giustizia perché, come dice un cronista delle sue partite, lei ama vincere. È ora però di mettere tutte le donne nelle condizioni di competere ad armi pari. Lo sfidante russo di Beth Harmon, Borgov, guarda Beth e le fa un bel augurio. «È il tuo destino, afferralo». Per parlare di parità di genere abbiamo voluto intervistare Alessandra Casarico, voce tra le più autorevoli in Europa. Qui chiediamo un commento sulla situazione italiana e non solo.
Grazie per l'invito. La situazione è tutt'altro che positiva. L'Italia è uno dei paesi in Europa caratterizzato dalle più ampie disuguaglianze di genere. Possiamo cominciare a vederlo con il tasso di occupazione, che in Italia è sotto il 50% se guardiamo alle donne tra i 15 e i 64 anni, quindi meno di una donna su due lavora. Occorre però considerare che non tutte le donne italiane sono uguali, quindi ci sono diverse differenze lungo diverse dimensioni. Innanzitutto, le differenze nel tasso di occupazione femminile su base geografica sono grandissime, quindi a partire dal 2000, per esempio, il nord è in linea con gli altri paesi dell'OCSE e al contrario al sud solo una donna su tre lavora. Quindi l'occupazione delle donne al sud adesso è inferiore a quella delle donne al nord nel 1977, quindi questa è sicuramente una dimensione importante da tenere in considerazione quando si parla di differenze di genere all'interno del nostro paese. Poi ci sono delle differenze per età. Le donne più giovani certamente partecipano di più al mercato del lavoro, ma se per esempio guardiamo al gruppo tra i 30 e i 34 anni, la differenza nei tassi di occupazione tra uomini e donne è addirittura più alta di quella che c'è tra i 15 e i 64 anni. Quindi questo comincia a segnalarci che non sarà solo il passare del tempo oppure l'ingresso nel mercato del lavoro di donne più giovani, generazioni più giovani, che cancellerà la disuguaglianza di genere. Oltre alla geografia e all'età, c'è una terza dimensione che è importante, secondo me, che è quella dell'istruzione, perché maggiore istruzione rafforza l'occupazione femminile, per cui per esempio tra le donne con istruzione terziaria, quindi con titoli universitari, il tasso di occupazione è circa pari al 77%, ma se guardiamo le donne con titoli di scuola primaria o secondaria inferiore, non superiamo il 30%. Questo è uno dei valori più bassi registrati in tutti i paesi europei. Ovunque le donne con minori livelli di istruzione partecipano di meno, ma in Italia in maniera particolare. Poi c'è un'altra dimensione importante, che è quella della maternità, che continua ad essere un momento cruciale per le donne lavoratrici. In corrispondenza della nascita di un figlio scende la partecipazione femminile al mercato del lavoro e anche le madri che non abbandonano il mercato del lavoro soffrono di una forte riduzione nei loro redditi, mentre quelli dei padri sostanzialmente sono invariabili all'evento della nascita di un figlio. E tenete presente che questo costo sul mercato del lavoro della nascita di un figlio non è una esclusiva dei paesi, diciamo, mediterranei a cui l'Italia appartiene. Anche nei paesi scandinavi, a cui spesso guardiamo per imparare qualcosa sul fronte dell'uguaglianza di genere, le madri pagano una penalità in termini di reddito di lavoro rispetto ai padri, che si muove tra il 21 e il 26%. Abbiamo provato a fare anche degli studi in Italia su questo e abbiamo visto come in Italia a 15 anni dalla maternità, quindi non solo nell'immediatezza della nascita di un figlio, ma anche 15 anni dopo, la perdita nei salari annuali determinata dalla nascita di un figlio supera circa il 50%. Questo avviene perché le donne in particolare riducono il numero di settimane lavorate e si spostano più frequentemente sul part-time. Gli ampi ritardi che l'Italia ha sul fronte della disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro ci sono stati recentemente ricordati anche la pubblicazione dei dati del World Economic Forum, in base ai quali l'Italia è al 114esimo posto tra tutti i paesi considerati sul fronte delle opportunità o della partecipazione in ambito economico. Nell'ultima indagine eravamo al 117esimo posto, quindi abbiamo fatto dei passi in avanti, ma molto piccoli, e dipendono anche da cosa succede sul fronte dei differenziali salariali di genere, quindi non solo in termini di occupazione, ma anche in termini di remunerazione. Questi differenziali sono più ampi ovunque nel settore privato rispetto al settore pubblico, sono scesi nel corso del tempo, ma se guardiamo all'Italia, nel settore privato, mediamente il salario settimanale delle donne è del 16% inferiore rispetto a quello degli uomini. Tra l'altro, diciamo, la situazione non è sicuramente migliorata durante la pandemia, e in particolare, se guardiamo alla probabilità delle donne di perdere il lavoro, è aumentata di più rispetto a quanto non sia accaduto per gli uomini nell'ultimo anno.
Forse la domanda successiva potrebbe essere: va bene, ma per quali ragioni siamo in una situazione di ampia diseguaglianza e perché queste sono così significative nel nostro paese rispetto agli altri paesi?
Direi che i differenziali di genere emergono un po' come un risultato di fenomeni complessi e legati tra di loro. E ripartirei di nuovo dal tema della maternità, che è cruciale e sicuramente tra una delle ragioni dei differenziali di genere. In corrispondenza della nascita di un figlio, come raccontavo prima, i destini di padri e madri sono ancora profondamente diversi, anche quando guardiamo alle politiche che dovrebbero in qualche modo coinvolgere maggiormente i padri, dal congedo di paternità ai congedi parentali, coloro che ne beneficiano o coloro che scelgono di utilizzarli sono ancora pochi tra i padri e sono invece prevalentemente le mamme che, una volta concluso il congedo di maternità, decidono comunque di prolungare il periodo di astensione dal mercato del lavoro. C'è poi un tema, secondo me, culturale importante, perché secondo i dati di Eurobarometro il 51% degli italiani ritiene che il ruolo principale della donna sia occuparsi della famiglia e dei figli. La media in Europa è il 44%, per fare un confronto con un paese un po' più distante da noi, in Svezia si ferma all'11%. Quindi il tema della cultura di genere è sicuramente cruciale. L'altra dimensione è quella della famiglia e di come si fanno a combinare il lavoro sul mercato con il lavoro di cura. La divisione dei compiti di cura in Italia è ancora fortemente asimmetrica. Se sommiamo il tempo dedicato al lavoro sul mercato e il tempo dedicato alla cura, le donne in realtà in Italia lavorano di più degli uomini, quindi non è che ci sia una piena compensazione tra minor lavoro sul mercato e maggiore lavoro domestico. Una quarta dimensione è quella anche di andare all'interno delle imprese e vedere un po' cosa succede. E abbiamo evidenze che le donne si concentrino in imprese che pagano meno tutti i lavoratori e hanno anche meno successo nel progredire nella loro carriera. Altra dimensione importante è quella dell'area di studio, quindi si sente spesso parlare di donne STEM e del fatto che le donne investano poco nelle aree di studio scientifiche, e questo è sicuramente vero. E queste aree di studio spesso sono associate a maggiori possibilità di lavoro oppure a carriere più remunerative, quindi sicuramente anche questa, diciamo, distribuzione delle scelte di istruzione a livello di scuola superiore e poi universitaria ha una qualche incidenza, diciamo, nel determinare complessivamente i differenziali di genere sul mercato del lavoro. Un'ultima dimensione è quella legata alle politiche pubbliche. E qui sappiamo che l'offerta pubblica e privata di asili nido in Italia è limitata, il tasso di copertura medio sul territorio italiano è del 24%, quindi se guardiamo i bambini di età inferiore ai 3 anni, solo il 24% ha un posto nei nidi, di nuovo con grosse diversità territoriali, per cui al centro-nord le percentuali di bambini che vanno al nido sono molto superiori rispetto a quelle che si trovano al sud. Sappiamo che però la generosità della spesa pubblica per famiglie è legata positivamente all'occupazione femminile.
Fatto questo mega elenco, da dove possiamo cominciare allora? Qual è la cosa da cui partire?
Certamente un elemento di attacco è quello legato ai servizi di cura. I servizi dovrebbero anche essere pensati come luoghi per lo sviluppo di capitale umano dei bambini e quindi da questo punto di vista sarebbe importante investire in essi. C'è il tema dei congedi, quelli di paternità che dovrebbero essere obbligatori, sono stati di recente aumentati a 10 giorni, probabilmente dovrebbero essere allungati ulteriormente, ma oltre a diventare più generosi bisognerebbe anche fare in modo che i padri prendano questi congedi perché c'è evidenza che non sempre lo facciano nonostante siano obbligatori. Sarebbe opportuno che venissero divisi più equamente tra i genitori in maniera tale che ci sia un maggiore equilibrio tra tempo di lavoro e tempo di cura, perché questa è una simmetria che se non viene sanata, diciamo, difficilmente creerà molti spazi per la partecipazione femminile al mercato del lavoro. E magari intervenire su tutte queste politiche potrebbe anche un po' promuovere quel cambio culturale che è sicuramente necessario per trasformare il lavoro delle donne, che tuttora viene percepito spesso come accessorio e anche sacrificabile. Farlo invece diventare centrale per il benessere non solo delle donne, ma della società nel suo complesso. Concludo andando a toccare un'altra dimensione di politiche che secondo me sono importanti, che hanno a che fare con la dimensione imprese, quindi favorire la trasparenza relativa alle remunerazioni, cercando per esempio di rendere più vincolanti le comunicazioni dei dati sulle retribuzioni oppure sugli occupati uomini e donne, credo che sia una strada importante da percorrere per attaccare il differenziale di genere nel mercato del lavoro. Anche la Commissione europea sta lavorando su questi temi, in particolare su una direttiva per la pay transparency. Diciamo che le idee non mancano, ma è sempre molto complesso all'interno del nostro paese passare, diciamo, dalle idee su come ridurre la disuguaglianza di genere a un'agenda politica che poi metta questi strumenti come importanti e metta questo obiettivo, quello della riduzione della disuguaglianza, come prioritario. Quindi diciamo che lo scollamento tra le idee a disposizione e poi la volontà di concentrarsi su di esse per cercare di allontanarci da questa posizione che effettivamente, oggettivamente non è molto positiva, ecco, la distanza tra il dire e il fare, tra virgolette, è ancora molto grossa.
Grazie professoressa Casarico. Questo era Favolosa Economia, scritto da me, Luciano Canova, e a cura di Alessandra Rossi. Post produzione audio e sound design Veronica Buscarini. Vi aspettiamo per la prossima avventura su beeper.it, su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita. Da oggi, Favolosa Economia è anche un libro edito da HarperCollins, in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti. Perché con Storie Libere HarperCollins si legge e si ascolta.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.